Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La retromarcia della federazione di hockey: Patrick Fischer licenziato per la vicenda dei certificati Covid, al suo posto subito Yann Cadieux. In Ticino non piace ai partiti promotori, PS e Lega, il piano a tappe previsto dal governo per applicare le due iniziative sulle casse malati. E fa discutere anche il giro di vite all'Alex Koller per combattere la penuria di alloggi. Solo un cerotto inutile, dice l'UDC, soddisfatti i socialisti. Si chiama EES, il nuovo sistema di controlli digitali in aeroporto per i cittadini extra Schengen, sta creando disagi e lunghe code in molti scali. I verdetti di Champions League: fuori Sporting Lisbona e Real Madrid, le semifinali saranno Atletico Madrid, Arsenal e PSG Bayern Monaco. E dunque in apertura la questione legata a Patrick Fischer. La federazione svizzera di hockey torna sui suoi passi. Solo due giorni fa c'era stato il sostegno all'allenatore della nazionale, ma la bufera scatenata dalla vicenda legata alla falsificazione dei certificati Covid alle Olimpiadi del 2022, multa da 39.000 franchi e qualche bugia di troppo del diretto interessato, ha portato al dietrofront. Fischer licenziato, al suo posto Yann Cadieux, erede designato, sì, che ora però assume da subito la guida della nazionale, con i mondiali casalinghi ormai alle porte. Allora, Paolo Larenti della redazione sportiva qui con noi. La federazione di hockey nel comunicato di ieri sera ammette che la sua prima valutazione, quella di due giorni fa, era stata insufficiente. Forse la cosa più sorprendente è proprio questa virata, insomma.
Beh, l'impressione è che si volesse voltare pagina in fretta, si volesse nascondere sotto il tappeto il polverone scatenato, proprio come dicevi, vista l'imminenza dei mondiali casalinghi che inizieranno appunto tra un mese. Caso chiuso, in effetti avevano dichiarato i vertici, ma il licenziamento era innanzitutto la decisione da prendere subito. La goffa, perché la definirei così, retromarcia, è avvenuta sì sotto pressione popolare, sotto pressione magari anche mediatica, ma credo che cambiare idea alla federazione sia stata l'apertura di un'indagine da parte della IIHF, ovvero la federazione internazionale, che vuole vederci chiaro e capire se Fischer abbia utilizzato il certificato Covid falso anche per poter prendere parte ai mondiali precedenti e successivi alle Olimpiadi di Pechino del 2022, federazione internazionale che oltretutto potrebbe anche prendere ulteriori provvedimenti, si parla insomma anche di possibili squalifiche che vanno dai 2 a 10 anni. Non ne esce bene Fischer da questa storia, non ne esce assolutamente meglio sui 6 soci. Resta poi da capire, perché a mio parere il dubbio esiste, se realmente nessuno in federazione fino a pochi giorni fa fosse a conoscenza della condanna di Fischer, risalente ormai a 3 anni fa.
Sì, sulla vicenda in sé ci sarà ancora un po' di inchiostro da versare probabilmente. Ecco, Patrick Fischer si deve molto a lui in termini di gestione e crescita della nazionale di hockey. Sì. Un'uscita di scena sicuramente brutale. Come cambia il bilancio dell'era Fischer e prevede i contraccolpi per la nazionale mondiale?
Beh, è la peggior uscita di scena che ci si potesse immaginare, perché anche se fosse andato male il torneo iridato in casa con Fischer in panchina, io credo che il tecnico si sarebbe potuto comunque congedare davanti al pubblico di casa, appunto, con un caloroso abbraccio, un caloroso saluto d'addio dopo 10 anni, come dicevi, di una gestione positiva, 3 medaglie d'argento, un ritrovato amore verso la nazionale svizzera anche da parte di tante stelle della NHL che correvano proprio per venire a vestire la maglia rossocrociata. Il mondiale in casa sarebbe dunque, avrebbe rappresentato il lieto fine di questa storia. Invece la sua immagine viene scalfita, proprio perché ha sempre promosso i valori della correttezza e delle regole, valori che lui stesso ha disatteso e tradito. La squadra ora ha un mese di tempo per digerire questo trauma e potrebbe anche compattarsi. Non sarebbe il primo caso che un gruppo sportivo riesca a reagire anche in maniera positiva a uno scandalo. Mi viene da pensare magari all'Italia del 2006, dopo il calcio scommesse, il gruppo si compattò e andò a vincere appunto il mondiale. E credo che proprio il fatto che si giochi in Svizzera possa spingere comunque tutto l'ambiente e i giocatori a voler comunque fare bella figura e in un certo senso anche a voler omaggiare proprio l'ormai ex tecnico, nonostante l'addio traumatico.
Grazie Paolo. Paolo Laurenti e l'analisi, insomma, di questa situazione che si è venuta a creare. Se ne parlerà naturalmente ancora nell'inserto sportivo. Torniamo noi invece a parlare di quella che secondo il governo ticinese dovrebbe essere la prima tappa dell'attuazione delle due iniziative popolari sulle casse malati approvate dal popolo lo scorso 28 settembre. Il Consiglio di Stato ha presentato una manovra iniziale da 60 milioni di franchi che dovrebbe partire a gennaio 2027, una prima tappa, un'applicazione solo parziale che scontenta però i partiti che avevano lanciato le iniziative. Gian Robiani.
Una prima manovra da 60 milioni, 50 sulle spalle del cantone, 10 dei comuni, per applicare due iniziative che complessivamente, così come pensate, costerebbero quasi 400 milioni di franchi l'anno. Ma la proposta presentata ieri dal governo scontenta per motivi diversi i partiti che queste iniziative le lanciarono. Scontenta la Lega e scontenta il PS. Partiamo proprio dal PS e dalla sua co-presidente Laura Righet.
Si propone di fare una prima implementazione di una prima tappa parziale unicamente con 38 milioni.
Quindi per i socialisti in questa prima fase l'aumento dei sussidi di cassa malati, un aiuto a 8.000 persone in più rispetto ad oggi, non basta.
Insufficiente di fronte a quella che è la gravità della situazione nell'esplosione dei premi di cassa malati. E poi è questo il problema principale, non c'è nessuna certezza per quanto riguarda poi l'implementazione totale dell'iniziativa a partire dal 2029. La nostra iniziativa verrebbe implementata solo per un costo di circa 130 milioni su 300.
Questo perché il governo ha già fatto sapere che vorrebbe cambiare il sistema di calcolo per l'accesso ai sussidi. Se oggi viene preso in considerazione il parametro tecnico del premio medio di riferimento, calcolato cioè solo sulla base della franchigia minima di 300 franchi, dal 2029 il nuovo parametro sarebbe il premio medio effettivo. Questo porterebbe meno persone a raggiungere l'accesso alla soglia, diminuendo appunto i costi da 300 a 130 milioni di franchi per lo Stato. Ma scontenta è anche la Lega dei Ticinesi. Sentiamo il coordinatore Daniele Piccaluca.
La Lega aveva presentato 40 misure che per noi erano qualcosa di concreto e che parlavano di circa 100 milioni di possibili risparmi. Oggi sento un governo dire che bisognerà anche aumentare le entrate. Questo per la Lega è sempre stato un concetto inaccettabile. Ribadisco, oggi non siamo assolutamente contenti e credo che non lo siano neanche tutti i ticinesi.
Questa è la posizione di Lega e socialisti, più attendisti gli altri partiti di governo PLR e Centro. La proposta, lo ricordiamo, dovrà ora passare dal Parlamento.
E da ieri il governo ticinese ha un nuovo presidente. A succedere a Norman Gobbi è Claudio Zali, che ricopre la carica per la terza volta, come le altre, nell'ultimo anno di legislatura. Sentiamolo.
Che anno sarà di presidenza?
Sarà un anno in cui il Ticino dovrà tirare fuori un po' di artigli nei confronti della Berna federale, che ripetutamente oramai dà segnali di trascurare le nostre esigenze. Ci sentiamo discriminati ed è ora che questo trend si modifichi, o comunque che il cantone si faccia sentire con più energia.
Un anno che non potrà non essere nervoso, proprio perché ad aprile 27 sarà tempo di elezioni, ma anche perché il sistema ticino sarà ancora più messo sotto pressione. I salari stagnano e quindi altrettanto le entrate dello Stato, ma crescono il costo della vita e le necessità del cantone di far fronte a nuovi oneri e spese crescenti. E questo a colpi di centinaia di milioni di franchi. Dall'obiettivo di applicare le due iniziative sulla cassa malati all'imminente implementazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese sanitarie fra cantone e casse malati, ai minori contributi federali e ancora alla volontà di rendere neutro l'aumento delle stime immobiliari, all'imposizione individuale. Tante voci per tanti soldi che limiteranno l'azione politica, facendo emergere la priorità di come finanziare i cantieri appena citati.
In realtà è quella di un tessuto economico di questo cantone rispetto al resto della Confederazione più debole, in cui questo grande sostegno alla spesa della cassa malati rappresenta una sorta di complemento salariale a salari che sono mediamente molto più bassi nel resto della Svizzera. Le esigenze aumentano nell'ordine di 100 milioni di franchi all'anno ed è difficile chiedere all'economia di produrre altrettanto a livello di entrate fiscali per il nostro cantone. Quindi, come giustamente osservava lei, vi rischio di chiedere sempre maggiori sacrifici che sono nuovamente poi fonte di ulteriore difficoltà della popolazione. Tutto questo crea della preoccupazione seria per il futuro e voglio approfittare di questa occasione per lanciare davvero un allarme reale.
Il nuovo presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali al microfono di Alain Melchionda. Reazioni contrastanti dopo che ieri il Consiglio federale ha deciso di inasprire la cosiddetta Lex Koller, la legge che limita la possibilità di acquisto di immobili in Svizzera da parte di stranieri. Un giro di vite che nelle intenzioni dovrebbe servire a risolvere la penuria di alloggi, ma non tutti sono d'accordo. Maria Iannuzzi.
L'Unione Democratica di Centro ha reagito dicendo che l'inasprimento della Lex Koller cura solo i sintomi del problema. Per l'UDC la vera causa della carenza di alloggi resta l'immigrazione e ritiene che il problema possa risolversi con l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Di tutt'altro avviso il Partito Socialista. Per il PS il Consiglio federale colma una lacuna che ha permesso finora di aggirare la legge tramite il mercato azionario. I socialisti promettono di vigilare in Parlamento affinché il progetto non venga annacquato e abbia effetti concreti. Più prudente la reazione del centro. Pur accogliendo positivamente l'allentamento delle restrizioni sull'acquisto di alloggi per il personale da parte delle aziende alberghiere, il presidente del centro, Philippe Breguy, critica nuove restrizioni in generale. A suo avviso rischiano di penalizzare soprattutto gli investimenti nel turismo e nelle regioni di montagna, senza incidere sulle conseguenze dell'immigrazione. La conferenza dei cantoni di montagna valuterà la proposta e deciderà più avanti se presentare una presa di posizione comune. Anche il Partito Liberale Radicale si riserva di esaminare il progetto nell'ambito della procedura di consultazione. L'Associazione degli Inquilini, dal canto suo, vede nelle restrizioni un passo nella giusta direzione, chiedendo però che i capitali e le società straniere siano effettivamente tenuti fuori dal mercato immobiliare.
Il municipio di Cramontana si stringe nella difesa del proprio sindaco e dell'ex municipale indagati per le loro responsabilità nella tragedia di Capodanno. In un comunicato viene ribadito che non sapevano che i controlli al bar Le Constellation mancavano dal 2019 e come prova vengono elencate tutte le azioni intraprese dal comune proprio per potenziare il servizio di sicurezza. Un comunicato che però, come ci spiega il corrispondente Aaron Guidotti, solleva diverse domande.
La prima riguarda la tempistica. Dopo l'interrogatorio di lunedì del sindaco Nicola Ferò, alcuni avvocati avevano espresso dei dubbi sulla volontà del comune di assumersi le proprie responsabilità. Responsabilità che però, secondo le prove contenute nel comunicato, in realtà non ci sarebbero, in particolare per quanto riguarda le accuse di aver sottovalutato gli aspetti legati alla sicurezza. Si parla di documenti forniti al Ministero Pubblico e che non erano stati espressamente richiesti e che dimostrano che ad ogni domanda da parte degli incaricati alla sicurezza di assumere più personale, il municipio ha risposto presente. Dal 2017 al 2024 il numero di posti a tempo pieno è passato da 1 a 5. Da allora e fino alla tragedia di Capodanno il servizio non aveva presentato alcuna nuova richiesta. Non sappiamo invece quale sia il contenuto dei documenti richiesti effettivamente dal Ministero Pubblico e che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco e di un ex membro del municipio interrogato ieri dalle procuratrici e che sempre ieri ha ammesso di aver incontrato Nicola Ferò martedì, destando sconcerto tra gli avvocati delle vittime che denunciano il rischio che si siano messi d'accordo sulle proprie versioni. Nel comunicato si ribadisce invece ancora una volta di aver scoperto solo dopo la tragedia dei mancati controlli al Constellation. Per farla semplice, il sottointeso del comunicato è il seguente: a livello di municipio non sapevamo che i servizi di sicurezza non fossero in grado di rispettare la cadenza annuale nei controlli e quindi non ci spieghiamo come mai il bar non venisse ispezionato dal 2019. Se questo basterà, sarà il Ministero Pubblico a stabilirlo.
Chi decide di partire in aereo prossimamente non deve solo preoccuparsi della carenza di carburante, delle ripercussioni sul sistema di trasporti via aereo appunto. Da qualche giorno, dal 10 aprile, è entrato in vigore in Europa un nuovo sistema di controllo doganale, un sistema digitale che sta creando disagi e code in molti scali. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Marzio Minoli.
Da venerdì scorso negli aeroporti dello spazio Schengen è entrato in vigore il nuovo sistema di controllo doganale, si chiama semplicemente EES, ovvero Entry Exit System, un sistema completamente elettronico che però obbliga a registrare le impronte digitali oltre ai dati biometrici, una procedura da eseguire tramite degli appositi apparecchi che si trovano all'aeroporto. Una volta fatto, si può procedere ai controlli doganali. Diciamo subito che questo sistema non concerne cittadini che fanno parte dello spazio Schengen, quindi nemmeno gli svizzeri, ma i disagi negli aeroporti potrebbero toccare tutti. Infatti in 15 scali europei, compresi alcuni italiani, francesi, spagnoli e greci, si sono già verificati dei disagi con lunghi tempi di attesa. Anche a Zurigo è in funzione l'EES, ma senza troppi problemi. Una situazione difficile che si aggiunge alle preoccupazioni già presenti nel mondo dell'aviazione, tanto che l'Associazione degli Aeroporti Mondiali ha già fatto sapere che potrebbe diventare ingestibile quest'estate e quindi chiede di poter sospendere i controlli quando le code diventano troppo lunghe. Dunque, anche se non si è direttamente coinvolti nella procedura, si consiglia di arrivare in aeroporto, qualsiasi esso sia, con molto anticipo. Gli aerei non aspettano i ritardatari.
Ecco, questo è tutto per questa prima edizione della Radio Giornale. Vi aspetto più tardi, c'è lo sport adesso.